Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Questo Wells, domandò Pat a lui, la liberatore degli studios. Ogni volta che apro un giornale non fanno che parlare di sto Wells. È quello con la barba, presente, spiegò lui. Lo so che c'ha la barba, è difficile non accorgersene, ma in quanti film compare il suo nome? Che cosa ha fatto per strappare $150,000 a film? Già, che cosa? Aveva forse bazzicato Hollywood per 20 anni come Pat? Aveva forse girato una sfilza di film strabilianti che arrivavano fino a 5 anni prima, quando il lavoro per Pat aveva cominciato a scarseggiare? Ma dai, quelli mica durano a lungo, disse lui per consolarlo. Noi li abbiamo visti salire alle stelle e li abbiamo visti tornare alle stalle. È vero o no, Pat? Sì, ma intanto quelli che si erano fatti il mazzo come muli sotto il sole cocente erano fortunati a strappare un paio di settimane a 3,50. Gente che un tempo aveva mogli, cameriere filippine, piscine. Sarà la barba, disse lui. Forse dovremmo farcela crescere anche noi. Però mio padre ce l'aveva la barba ed è rimasto povero in canna. In tutte quelle disavventure il dono della speranza non aveva mai abbandonato Pat e la materia prima della speranza era la prossimità. Più di ogni altra cosa bisognava farsi vedere, bisognava essere lì quando la mente opaca e stremata del produttore cominciava a gingillarsi con la domanda «Chi?». E così in quel momento Pat uscì dal bar e attraversò la strada per entrare negli studios, che erano la sua casa. Naturalmente il Wells al quale si riferisce Pat è Orson Welles, il grande regista, l'autore di Quarto Potere, mentre Pat Hobby, sceneggiatore 49enne in crisi, è il protagonista dei racconti di Francis Scott Fitzgerald nelle avventure di Pat Hobby, uscito per Mondadori, con la nuova traduzione di Marco Rossari, che sarà nostro ospite proprio oggi qui nella nostra puntata di Alice. Intanto un buon pomeriggio, bentrovati, al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, regia tecnica con me Mattia Pianizzi. E dall'America di fine anni 30 di Francis Scott Fitzgerald, in questa puntata di Alice andremo alla scoperta del poeta Dino Campana e lo faremo con Renato Martinoni, professore emerito di lingua e letteratura italiana all'Università di San Gallo, che al poeta, soprannominato vagabondo, matto e uomo dei boschi, dedica un romanzo che ne ripercorre la vita e le peculiarità, mettendo in luce soprattutto la grande umanità e dignità di Dino Campana, che lo ricordiamo è stato un poeta toscano nato a Marradi nel 1885 e morì nel 1932 all'età di 46 anni ed è noto per i suoi canti orfici. Avremo poi il piacere di avere con noi anche il premio svizzero di letteratura 2025 Fabio Andina, che ci racconterà la storia dei suoi nonni Giuseppe e Concetta, protagonisti del romanzo uscito per Rubettino dal titolo 16 mesi. Una storia vera, toccante, che ci ricorda i tempi bui della Seconda Guerra Mondiale attraverso la prospettiva di un microcosmo umano, familiare e quotidiano. E concluderemo come sempre il nostro viaggio letterario con Mirador, che questa settimana è a cura di Giuliana Altamura, che ci racconta La metà della vita di Teresia Mora, romanzo uscito per Feltrinelli. E allora è tempo di cominciare, noi lo facciamo sulle onde del jazz con Minnie the Moocher di Cab Calloway, per poi incontrare il nostro primo ospite di oggi, che appunto lo annunciavamo in apertura, Marco Rossari, e lui ci dirà delle bellezze e delle difficoltà di tradurre Fitzgerald.
Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail, but Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho! Howdy,
howdy, ho!
Howdy, howdy,
ho! Howdy, howdy, ho!
She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown.
he showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Hoody ho!
Hoody ho!
Hidey ha ha!
Hidey ha ha!
Wally weevil!
Wally weevil!
Howdy howdy ho!
Howdy howdy ho!
Now she had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Waddy woody way,
waddy woody way.
Oh baby,
oh baby,
wanna be with you,
wanna be with you.
Howdy ho,
howdy ho.
Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy,
howdy, howdy.
For many,
for many.
Howdy way,
howdy way.
Oh,
oh, wow.
Marco Rossari, classe 1973, è traduttore e scrittore, collabora con diverse riviste e quotidiani. In particolare ricordiamo che ha tradotto e curato opere di Francis Scott Fitzgerald, di Truman Capote, Anthony Burgess, Charles Dickens, Joseph Conrad e George Orwell. Per Einaudi ha curato l'antologia Racconti da ridere, uscita nel 2017, ha pubblicato i romanzi Nel cuore della notte, uscito per Einaudi nel 2018, e L'ombra del vulcano, la sua opera più recente, uscita per Einaudi nel 2020. 23, insegna anche alla scuola Belleville a Milano. L'occasione per averlo nostro ospite qui ad Alice questo pomeriggio è data dalla sua traduzione di un'opera di Francis Scott Fitzgerald uscita alla fine dello scorso anno per Mondadori dal titolo Le disavventure di Pat Hobby. Marco Rossari, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio, grazie.
Dicevamo, intanto partiamo da qui, non è la prima volta che traduce Fitzgerald, quali altre sue opere ha tradotto?
Tradotto in realtà per diletto delle cose di Fitzgerald e un po' quando ho cominciato a avventurarmi nel mondo della traduzione, mi ricordo che feci un bel pezzo del Grande Gatsby quando ero molto giovane e fu tra l'altro un'avventura, come dire, rischiosa, perché Fitzgerald ha un'apparente semplicità che è quella dei grandissimi, secondo me, ha una grazia come un tocco cristallino, anche quando attraversa naturalmente cose tragiche, momenti terribili, e all'età in cui provai a cimentarmi, perché poi la parola giusta è questa del cimento, mi trovai in grandissima difficoltà a reggere, a tenere quel tono, quella tonalità. Quando sono ritornato dentro un'opera di Fitzgerald ci sono arrivato con un po' più di spalle forti, un po' più di esperienza con l'età, e quindi la seconda volta è stata meno traumatica e anzi piena di gioia, devo dire.
E in questo caso a me, per esempio, pensando all'opera di cui parleremo tra poco, i dialoghi, ecco, quanto è facile o quanto è difficile rendere i dialoghi di Fitzgerald?
Certo, no, è giusto il discorso sul trovare la giusta voce, accordare come il proprio pianoforte all'esecuzione di uno spartito altrui. Ci sono tante immagini che si rincorrono nel mondo della traduzione e che restituiscono un po' il lavoro che facciamo. È molto difficile entrare dentro Fitzgerald perché è misurato, ha un grande controllo. Se prendiamo i due grandi pesi massimi che gli hanno fatto compagnia, diciamo, nella sua stessa epoca, cioè uno come Hemingway e uno come Faulkner, Hemingway è molto più asciutto, secondo me è difficile tradurre questi tre giganti, è sempre un'impresa, però Hemingway ha qualcosa di trattenuto, di lavorato, di accorciato, come di costretto, e questo comunque ti dà strada più incisiva, diciamo, più netta, più nitida nell'affrontare quella cosa. Faulkner, al contrario, ha una sua ridondanza, una sua prosa barocca molto più estrema, da cui tra l'altro la famosa litigata tra Hemingway e Faulkner, in cui Faulkner dice lui Hemingway non riesce a capire le parole che uso, semplicemente ha bisogno del dizionario, cerca di dileggiarlo, e Hemingway invece gli dice ma io conosco tutti questi bei paroloni che usi tu, semplicemente non mi interessa usarli. In mezzo a questi due cade il grande Francis Scott Fitzgerald, perché in realtà tiene la temperie dell'epoca, le tempeste dell'animo umano, l'umorismo, tiene tantissime cose, la comicità, la disperazione, la capacità di entrare nello spirito dei tempi, di definire un paese intero attraverso una storia, e tutto questo con grande misura, che non tiene mai troppo corta e mai troppo lunga. Tra queste cose, appunto qua arrivo alla domanda, dentro Pat Hobby, per esempio, come in tanti altri, lui ha un orecchio sublime, devo dire istintivo, anche se è un grandissimo gobbone, un gran lavoratore, però ha un orecchio sublime per i dialoghi, che si sa, i dialoghi in letteratura sono un'elegante finzione che devono restituire un senso di verità attraverso l'artificio. Se noi leggiamo una sbobinatura di intercettazione qualsiasi, scopriamo che noi parliamo in modo estremamente disarticolato e confuso, laddove naturalmente in un bel romanzo, penso soprattutto a certi scrittori statunitensi, tra cui Fitzgerald, appunto i dialoghi restituiscono all'orecchio una cosa di credibilità, che naturalmente ha come bisogno alle spalle di un lavoro, di un grande orecchio, di una grande capacità, e che poi naturalmente è faticoso restituire in italiano, perché sono molto ficcanti, croccanti, freschi, come si sente che tra l'altro Fitzgerald avesse lavorato anche al cinema, sono dialoghi cinematografici, si sentono, risuonano. Tra l'altro una delle caratteristiche dei grandi dialoghi è che non hanno bisogno quasi di un attore, cioè a leggerli ad alta voce anche il lettore più sprovveduto si ritrova a intonarli nel modo giusto, e Fitzgerald non sbaglia una sillaba, devo dire, nei dialoghi.
Danno anche un bel ritmo all'opera i dialoghi di Fitzgerald. In questo caso quello che lei adesso ha detto mi porta a fare la successiva domanda, cioè se dovessimo collocare l'opera, quest'opera, dunque Le disavventure di Pat Hobby, tra, come dire, tutte le opere di Fitzgerald, dunque considerando l'opera complessiva di Fitzgerald, la prima domanda è dove collocheremo quest'opera, e la seconda è anche rispetto, ecco, alla sua vita, alla sua biografia, quest'opera a che punto della vita di Fitzgerald arriva?
Quest'opera arriva tardi, come tante altre cose. Fitzgerald è morto presto. In realtà si sa che Fitzgerald un po' aveva bisogno di soldi. Collaborava tantissimo con le riviste. Gli piaceva anche scrivere racconti, aveva una passione per il racconto. Era una cosa che lui portò avanti parallelamente a quella dei romanzi. Quando esce il suo primo romanzo, esce anche la prima raccolta di racconti, poi esce il secondo romanzo e di nuovo un'altra raccolta di racconti, la celeberrima Racconti dell'età del jazz. Ma lui muore giovane, muore che ha 44 anni, se non ricordo male, e molte opere saranno postume. In realtà lui in vita scrive 4 romanzi, i primi 2 sono Di qua dal paradiso, Belli e dannati, poi esce il grande capolavoro, forse il suo romanzo più breve, più conciso, anche Il grande Gatsby, che peraltro ebbe un'accoglienza abbastanza fredda, vendette poco, e poi Tenera la notte. Il quinto romanzo rimase incompiuto, che è in italiano chiamato Gli ultimi fuochi, o The Last Tycoon, che aveva a che fare però col cinema. Questo perché Fitzgerald aveva cominciato a bazzicare il mondo del cinema, aveva scritto per Cukor, per altri, e il Pat Hobby gli esce fuori così. Nell'ultimo anno di vita comincia a pubblicare su Esquire una serie di raccontini con sempre lo stesso protagonista. Quindi c'è una differenza rispetto alle altre raccolte di racconti, perché qui il protagonista è uno solo, e in fondo alla fine questo libro va a formare come una specie di romanzo a episodi che oggi troviamo nelle serie TV, troviamo anche in certi tentativi di vari scrittori o scrittrici, ma è a tutti gli effetti la temperie, l'atmosfera di ogni racconto è la stessa, e lo stesso è il protagonista. Gli ultimi racconti uscirono postumi sulla rivista intorno al 41, se non ricordo male, e il libro invece uscì raccolto molto dopo, e cioè nel 1962, quindi 40 anni più o meno dopo la morte. Dove si colloca poi come poetica? È un libro, a me interessava molto questo libro, che ho deciso di fare insieme a Mondadori, perché è un libro dove trovi Fitzgerald che non è affranto, oberato come dall'idea di scrivere la grande opera. Fitzgerald era uno scrittore ambizioso. Quando scrisse Gatsby, quando scrisse Tenera la notte, aveva in mente di, appunto, scrivere il grande romanzo americano, definire un paese, definire un'epoca, definire un momento, la Costa Azzurra, l'arricchimento di Gatsby, l'arrivismo, il capitalismo. Nel grande Gatsby, in fondo, descrive tutto un paese con una frase di quattro parole, quando descrive la donna a cui Gatsby ambisce, la famosa Daisy, e gli chiedono perché tu vuoi andare dietro questa donna, e lui risponde con questa frase celeberrima, dice: her voice is full of money, cinque parole, anzi non quattro, cioè, ha una voce piena di soldi, questo è il senso della sua attrazione. E però Fitzgerald, anche nascosti nei libri, nei racconti, c'è un grandissimo senso of humor, per esempio, che è un po' bistrattato rispetto alla disperazione, l'alcolismo, l'ambizione dei suoi personaggi. Ecco, in questo libro, in questi racconti, lui è come se abbandonasse un po' le grandissime ambizioni per far sì che tirasse fuori una vena molto più semplice. Sono dei racconti costruiti in modo elegantissimo e pulito, e viene fuori invece, al contrario, una bellissima, elegantissima voce, uno comica, perché Pat Hobby è un personaggio che fa ridere, dopo entriamo magari sul personaggio, e due, malinconica anche, e quindi è come se lo cogliessimo a scrivere non con la mano sinistra, perché sarebbe eccessivo, ma a scrivere con una leggera distrazione che ci permette invece di arrivare come a un cuore dell'ispirazione senza tutte le stratificazioni delle stilistiche, contenutistiche, strutturali del grande capolavoro. E quindi in qualche modo arriviamo, secondo me, a una cosa ancora più genuina per certi versi. E quindi i racconti di Pat Hobby hanno una grazia, secondo me, miracolosa. Arrivano molti anni dopo, in Italia sono stati pubblicati tantissimi anni fa da due piccoli editori, e a un certo punto con Mondadori abbiamo detto: ma perché non diamo respiro di nuovo a questa opera, perché è semplicemente stupefacente e meravigliosa.
Ecco, hanno una grazia miracolosa, sì, mi piace molto come definizione, come espressione, però non è anche vero, al di là di tutto quello che lei adesso ci ha raccontato, che c'è una sorta, come dire, di rispondenza, di corrispondenza tra Pat Hobby e anche il Fitzgerald, lo scrittore che in quel momento, insomma, scrive queste storie, perché un po' in fondo anche Pat Hobby ci racconta, no, di tempi d'oro in cui lui come sceneggiatore, insomma, aveva successo anche in un mondo cinematografico, come dire, diverso, almeno quando lui ebbe successo, e poi però, appunto, quando noi lo incontriamo è già nella fase del declino. È un po' forse anche Fitzgerald in quel momento, come scrittore, al di là del fatto che non avesse queste grandi ambizioni come in passato di scrivere il grande capolavoro, però era anche in una fase della vita, diciamo, forse discendente.
Certo, no, c'è una corrispondenza, ma in realtà lui stava scrivendo il grande capolavoro, che era The Last Tycoon, che poi non riuscì a terminare. Era come se avesse deciso, allora aveva gettato uno sguardo sul mondo del cinema, naturalmente ricavandone anche enorme frustrazione, come chiunque. La storia degli scrittori, del rapporto tra gli scrittori e Hollywood, è una storia di grandissime fatiche, di grandissime frustrazioni, la Mecca, i soldi, eccetera. Invece ci si ritrova ad avere a che fare con persone molto grette, a vedere un sacco di progetti naufragare, a vedere trasformata la propria grande opera. Si sa che poi gli scrittori hanno un ego abbastanza considerevole, in un mediocre prodotto commerciale, perché poi c'è il grande capo col sigaro che dice: dobbiamo incassare. Quindi lui aveva dato uno sguardo sul mondo del cinema, ne aveva ricavato due cose: una, l'ambizione di scrivere il grande romanzo, e dall'altra però gli era venuta anche voglia di dire: caspita, ma siamo qua tutti ad annaspare, siamo tutti a faticare, e ci rendiamo un po' tutti ridicoli a gironzolare per gli studios in cerca di un ingaggio, a cercare un piccolo contratto, un territorio anche di sesso facile, di miraggi femminili, di divi e dive che all'improvviso compaiono e scompaiono. E tutta questa cosa all'improvviso la fa sdoppiare in questo alter ego molto peggio ridotto di lui. Secondo me lui lo fa come esorcismo quasi, inventa Pat Hobby. È vero che ha delle cose sue, prima di tutto beve moltissimo Pat Hobby, e Fitzgerald era, diciamolo, un alcolista, però Pat Hobby beve in modo ridicolo, ci fa tenerezza, ci fa ridacchiare, e poi naturalmente aveva delle ambizioni di scrittore, e Pat Hobby è molto ridicolo, lui lo dipinge e gli torna comodo il passaggio dal muto al sonoro. Pat Hobby è un uomo che non riesce a stare dietro ai propri tempi, non riesce a capire il sonoro e quindi continua ad avere una mentalità vecchia, datata, e non riesce più ad adattarsi, a trovare qualcuno che gli dia del lavoro. E in questo senso aveva proiettato delle cose che gli erano capitate esagerandole. Da lì inventa questo Pat Hobby a cui vanno tutte le sfortune, tutte le figuracce, esagerandole naturalmente, trasformandole in una macchietta deliziosa.
Beh, deliziosa però anche gretta, no? A tratti. Poi soprattutto una cosa che a me metteva un po' di ansia nel leggerlo era il fatto che alla fine lui non trovasse mai l'ispirazione, no? Mentre sembrava, insomma, che nel passato comunque era stato capace, ecco, di lavorare come si dovrebbe lavorare, quindi seguendo la propria ispirazione e impegnandosi, lo incontravamo, insomma, in una stagione della vita. Lui ha 49 anni, ecco, questo mi aveva anche molto colpito quando avevo deciso di leggere il libro. Insomma, si trova in una fase della vita in cui lui dice ad una sua collega che incontra per caso cercando un ufficio vuoto, e poi invece in questo ufficio trova questa ragazza, e lei gli dice: ah sì, perché io sono una sceneggiatrice, sto cercando di trovare una storia per, e lui dice: ma tu devi dare ad altri il compito di leggere e poi di trovare le idee e poi tu scrivi, come dire, no?
Certo, sì sì. Beh, lui innanzitutto per l'epoca, 49 anni non sono i 49 attuali, è come se fossero molto più vecchi,
per fortuna.
Lui è vero che è gretto, a noi piace. Pat Hobby è un personaggio tutto sommato patetico, negativo, fa ridere i polli, è lì che si lagna perché tutti nominano Orson Welles, che cosa ha fatto poi, un film e basta, quel film è Quarto Potere naturalmente, si arrabatta, corre di qua di là, cerca di scroccare un pranzo, e tra l'altro ci sono dei pre-echi paradossalmente fantottiani anche nella sua incapacità, nel suo servilismo, nel fatto che riesce ad anellare una serie di brutte figure e nel fatto che non coltivi più in alcun modo quel briciolo piccolo talento che probabilmente aveva e che noi diamo per scontato. Sentendosi tagliato fuori, non è più in grado di leggere, non è più in grado di aggiornarsi, non ha l'umiltà necessaria, qualità sublime per qualsiasi scrittore che voglia migliorarsi e restare al passo, per cercare di capire che cosa sta succedendo nel mondo del cinema. Quindi rimane, è uno spettro, tutto sommato, è uno spettro di un'altra epoca che continua a gironzolare per la mensa, per i corridoi, per gli uffici, non ha un suo ufficio, è come non ha quasi una casa, gironzola per Hollywood, a un certo punto si vende come tour operator, diciamo, sì, dell'epoca, per mostrare le case dei divi, perché in realtà si è capitato davanti a un baracchino mentre il vero tour operator era via e dice: ma sì, me la posso cavare, tanto qualcuno lo conosco, ha la fortuna di incontrare un divo che lo ricorda dall'epoca, che lo saluta distrattamente, tutti sono ammirevoli, e poi c'è questa sublime scena in cui entra nella villa di Shirley Temple, perché stranamente aperta, e in cui spera disperatamente che non ci sia nessuno, perché sta accompagnando questi ricchi un po' bifolchi del Midwest che stanno gironzolando a Hollywood e vogliono conoscere Shirley Temple, e tutte queste situazioni ci fanno molto ridere, ma ci fanno anche un po' pietà. È chiaramente un personaggio gretto e triste.
Si sembra quasi a tratti, insomma, che voglia importunare, no, le persone, i colleghi. Ogni tanto ha un'idea, allora va, bussa una porta, oppure con il ricatto cerca di ottenere dei favori. E ci racconta però, ecco, adesso al di là del personaggio, della figura descritta e pensata da Fitzgerald, ci racconta molto però, e anche questo fa riflettere, insomma, dei tempi che viveva il cinema a quell'epoca, e anche quando si parla di questi studios, di queste persone che vanno e vengono, dei compensi, no, importanti che ricevevano, magari per una giornata così passata lì a recitare, insomma, veramente si respira per noi oggi un'epoca che non c'è più, che è veramente finita.
Sì, beh, se ci si comincia a frequentare con persone che hanno a che fare con il cinema a Roma, poniamo, si ha la sensazione che quest'epoca non sia del tutto finita, ossia è un mondo in cui è molto difficile vedere realizzati i progetti. Gli scrittori, in realtà abituati a stare nella propria stanza, a coltivare un romanzo, per quanto velleitario, difficile, eccetera, si ritrovano poi più o meno di norma a ultimarlo, e poi si confrontano con un'editoria che, dove non è facilissimo pubblicare, ma insomma ci costa molto meno, la quantità del capitale in gioco è molto inferiore.
Certo.
Se si comincia a parlare di sceneggiature, idee, il rapporto, tutti i film che hanno a che fare con il cinema, che posso metterci capolavori come i protagonisti di Robert Altman, adesso ricorrono i 100 anni forse dalla nascita, mi sembra, in questi giorni, o metterci anche un film più leggero, per quanto aggraziato come Un'estate italiana, se non ricordo male, di Paolo Virzì. Tutti hanno questa figura del questuante, sostanzialmente, perché questo si diventa, che va a chiedere davanti a una persona che non ha pazienza, non ha tempo, ma ha i soldi, e che di solito risponde, come nei protagonisti di Altman: riassumimi il tuo film in 25 parole e poi vediamo, che è un'impresa. Io mi sono trovato davanti a una persona che mi ha detto: dimmi la tua idea in 25 parole, e non c'è niente che ti congeli il cervello più di questa richiesta. E il povero Pattobi ne è naturalmente ancora più vittima, perché Hollywood è più severa, Hollywood è più cattiva, Hollywood è più cinica, e lui è un mollaccione alcolizzato, quindi questa cosa diventa ancora più eclatante. Però non so se questa figura, a me sembrava moderna e riproponibile, perché in fondo ancora oggi non è facile vendere le proprie idee, che è già un'immagine che dà idea della difficoltà, perché vendere un'idea, che cosa vuol dire? Una cosa così immateriale, così ancora evanescente, e tu devi cercare di venderla. Questo è il grande dramma dei questuanti e dei bad hobby.
Certo, ma forse io in particolare mi riferivo, insomma, a un tempo che non c'è più, quando si descrive e si racconta proprio lo sfarzo e lo sperpero anche, no, di denaro che c'era in un momento, insomma, di grande fortuna, ecco, per il cinema. E per quanto riguarda invece Robert Altman, aveva ragione, perché sono i 100 anni dalla nascita, e noi proprio questa settimana ne abbiamo parlato anche ad Alphaville nel nostro dibattito a Rete 2. Ma Marco Rossari, potremmo leggere magari l'inizio, ecco, di Pattobi, per entrare un po', per far sì che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono entrare un po' nell'atmosfera e nello spirito di questo libro. Lei ce l'ha sotto mano?
Dunque mi deve dare 4 minuti, diciamo così.
Tutto il tempo che vuole.
Che possiamo occupare. No, ma comunque è vero, adesso diciamo che è un'epoca di ulteriori vacche magre rispetto al cinema, di sicuro è ulteriormente peggiorata la situazione. Eccolo qua. Allora, questo è il primo racconto, che si intitola Pattobi e il regalo di Natale. Negli studios era la vigilia di Natale. Per le 11 della mattina Babbo Natale aveva già fatto visita a quasi tutta la nutrita popolazione locale, a seconda dei meriti di ciascuno. In ogni ufficio piovevano i regali spediti dai produttori ai divi e dagli agenti ai produttori. In ogni teatro di posa giravano voci sui regali maliziosi fatti dagli attori al regista o dal regista agli attori. Dagli uffici stampa partivano bottiglie di champagne ad indirizzo dei giornalisti e dai produttori e dai registi, dagli sceneggiatori le mancette di 50, 10 e 5 dollari scendevano come manna su impiegati e maestranze. In questo tran tran di regali qualche eccezione c'era. Pattobi, per esempio, familiare a quell'andazzo per esperienza ventennale, se ne era uscito con la trovata di sbarazzarsi della segretaria il giorno prima. Da un momento all'altro gliene avrebbero spedita una nuova, ed era improbabile che quella si aspettasse un regalo il primo giorno di lavoro. Intanto che l'aspettava, Pat percorreva il corridoio avanti e indietro, lanciando un'occhiata negli uffici con la porta aperta alla ricerca di segnali di vita, e si fermò a scambiare 4 chiacchiere con Joe Hopper del reparto sceneggiatori. «È finita la pacchia», bofoncò Pat. Ai bei tempi c'era una bottiglia su ogni scrivania. Qualcosa è rimasta ancora? Pochissime, Pat sbuffò, e dopo in sala montaggio si proiettavano un film con tutti i tagli. Ne ho sentito parlare, roba censurata, no? Disse Hopper. Pat annuì, con gli occhi lucidi. Le scenette piccanti, ci si pisciava sotto per il gran ridere. Si morse la lingua perché intravide una donna con un taccuino in mano che entrava nel suo ufficio in fondo al corridoio. Gli fece tornare in mente che adesso Pat se la passava così così. E qua c'è già molto di tutto quello che accadrà. Lui, che si vanta di un'epoca che ha vissuto in parte continuamente, vive in questo angariando i collaboratori intorno più giovani, che dicono: è arrivato il vecchio, oggi diremmo il vecchio boomer, quello che si vanta sì, delle sue imprese passate. E poi questa cosa delle meschinità, lui è costretto a disfarsi della segretaria il giorno prima in modo da non farle il regalino di Natale, perché così, perché non ha abbastanza soldi. E tutto il libro si regge su questo continuo movimento, diciamo, dentro e fuori di lui, con sì, dei momenti molto comici e dei momenti anche ultra malinconici.
Sì, è quasi come un gioco, a volte pare quasi un po' come un gioco, ed erano senz'altro tempi diversi, insomma, da quelli che noi abbiamo conosciuto con il Me Too, evidentemente, no? Nel cinema e anche naturalmente in altri settori. Ma Marco Rossari, dicevamo allora in apertura che questa è stata la sua prima traduzione ufficiale di Fitzgerald, aveva avuto soltanto delle prove di traduzione in precedenza, e si tratta anche tra l'altro di una rivisitazione, perché quest'opera era già stata tradotta in italiano, ma guardando adesso al futuro, avendo insomma fatto questa prima, avrebbe voglia di tradurne un'altra?
Dunque, di Fitzgerald?
Sì, di Fitzgerald.
Purtroppo ho dovuto rifiutare di fare il Grande Gatsby, è un po' un rammarico, ma purtroppo nelle casistiche sovrapposizioni editoriali una casa editrice aveva bisogno di farlo, diciamo, in un tempo non brevissimo, ma abbastanza breve, e io in quel momento ero alle prese con un enorme volume di 1000 pagine e non riuscivo in alcun modo a spostare niente dei miei programmi editoriali, diciamo così, e con grande fatica devo dire ho detto di no, perché ritornare dentro e soprattutto misurarsi con un capolavoro come The Great Gatsby era un'idea che mi affascinava molto e mi allettava, però è andata così, insomma, chissà, è possibile che però un giorno le nostre strade si rincrocino.
E noi lo auguriamo, perché quest'opera da leggere davvero, come dire, lascia il segno, ma poi sente anche da lettrice, questo lo posso dire, che come se lei avesse trovato la voce giusta, ecco, per tradurre Fitzgerald. Allora noi ringraziamo Marco Rossari per essere stato qui con noi quest'oggi, per averci raccontato Le disavventure di Pat Hobby, uscito per Mondadori. Grazie.
Grazie a voi.
From Mardi Gras Day, I guess I had it all squirreled away. I'm gonna take it on the town, I'm gonna throw the dog around, 'cause all my rivers is running right. I've been dancing in double time, something making everything right. The breeze in my boutonniere, fill your pockets up with trees, till the bursting at the seams, 'cause all my rivers running right.
piacere riavere con noi oggi qui ad Alice Renato Martinoni, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo, studioso e filologo che nelle sue edizioni critiche, nelle sue pubblicazioni si è occupato in particolare del Settecento e del Novecento e torna a farlo con un romanzo pubblicato da Manni in cui torna ad occuparsi di un autore, un poeta a lui molto caro. Si tratta infatti di Dino Campana, di cui Renato Martinoni per Einaudi ha curato un'edizione dei Canti Orfici uscita nel 2003 e cui è seguito anche Orfeo Barbaro, Cultura e mito in Dino Campana, uscito per Marsilio Editore nel 2017. Renato Martinoni è già in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato Renato Martinoni.
Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e grazie dell'invito.
Dicevamo adesso nell'introduzione, nella presentazione, non è la prima volta che lei si occupa di Dino Campana. Perché ha scelto di tornare a farlo e perché ha scelto la forma del romanzo?
Ma intanto, come ha detto giustamente lei, mi occupo di Dino Campana oramai da un quarto di secolo. Sono partito dal poeta, dall'edizione dei Canti Orfici e delle altre poesie che Dino Campana ha pubblicato durante la sua vita nel mondo dei normali, chiamiamolo così, e poi ci sono tornato più volte perché mi interessava molto, mi inquietava molto quest'uomo, ma prima di tutto la sua poesia. La poesia di Campana è amatissima ancora oggi in Italia e finalmente possiamo aggiungere Campana è stato anche rivalutato a livello extranazionale, al di fuori dell'Italia, come uno dei poeti del primo Novecento più interessanti, più aperti, che forse avevano capito per primi quelle che erano le inquietudini del mondo di allora e anche quello che poi forse sarebbe successo. Detto questo, la sua poesia rimane spesso un enigma, è una poesia difficile, una poesia orfica. Voglio ricordare che l'unico libretto che lui ha pubblicato nel 1914 si intitola appunto Canti Orfici. Così il bisogno di tornare su di lui, di capirlo meglio, mi ha portato a frequentarlo con grande intensità, ponendogli delle domande, cercando di ascoltare dalla sua voce le risposte alle mie domande.
Ma che cosa è che rende Dino Campana un poeta così importante? Quali sono gli elementi, i tratti della sua poesia, della sua poetica che lo rendono così grande?
La poesia di Dino Campana è una poesia difficile, è una poesia lontana dalle mode, le mode del tempo, anche se naturalmente è inevitabile che chi lo legga trovi, per esempio, delle tracce di poeti come D'Annunzio che all'epoca imperavano. Ma Campana va oltre tutte queste cose e proprio per questo, sin dall'inizio, è parso a chi lo leggeva un poeta fuori da tutto, difficilissimo da inquadrare, e quando la critica letteraria fa fatica a inquadrare un romanzo, un libro di poesie, ecco che le reazioni possono essere anche molto divergenti, direi anche molto spiacevoli. Nella vita di tutti i giorni Campana è stato un uomo che ha dovuto combattere con problemi mentali molto forti, con la schizofrenia, quindi con una vita vagabonda, continuamente vagabonda e con continui ricoveri nei manicomi. Questo è servito a molti per dire, beh, è una poesia incomprensibile e quindi, ecco, è la poesia di un matto, è la poesia che non può avere una spiegazione, quindi riduciamo il discorso a questa conclusione semplice. In realtà Campana era un uomo intelligente, era un uomo aperto, era un uomo curioso. Faccio solo un esempio: nel 1915, durante uno dei suoi vagabondaggi, è a Ginevra e a Ginevra frequenta la biblioteca della città dove legge opere che nessuno in Italia in quegli anni leggeva. Tutti si davano delle arie a Firenze, gli amici nemici di Campana per primi. Eppure lui fa questo, cioè accosta una cultura, faccio un esempio, quella di Freud, che legge Leonardo da Vinci, quindi lo interpreta dal suo punto di vista e impara cose che lo colpiscono moltissimo. È vero che questo succede un anno dopo che già ha pubblicato I Canti Orfici, ma questo ci dice che in realtà Tino Campana era un uomo aperto, un uomo che aveva grandi curiosità, che aveva molte intuizioni e poi, essendo un grande poeta, che aveva delle capacità notevolissime. Ecco, la sua poesia, lui la definisce orfica perché la vede come un qualcosa che va raggiunto attraverso un percorso iniziatico, no? Come i seguaci di Orfeo, questo grande tragico poeta dell'antichità. Quindi la poesia non è qualcosa che si legge in maniera semplice, trasparente, ma è una fatica, è un percorso difficile, è un qualcosa che può essere raggiunto solo dopo tanta fatica, tanto dolore. Per questo la poesia di Campana è ancora oggi difficile, ma c'è un paradosso dietro. Se io guardo l'edizione dei Canti Orfici di Einaudi, vedo che ogni anno vende ancora migliaia di copie, e questo ci dice che sono soprattutto i giovani che leggono Campana, e questo secondo me è molto bello, perché vuol dire che è un poeta che non è datato, che non ha mai finito di interessare, quindi è una figura veramente molto molto interessante.
Ecco, lei citava Freud, però Dino Campana guardava anche molto a Baudelaire, Verlaine.
Beh, insomma, direi che questi grandi poeti francesi, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, sono dei punti di riferimento un po' per tutti i poeti, anche in Italia, del primo, del secondo 800 e poi del primo 900. Tant'è vero che qualcuno, per esempio, ha chiamato Campana il Rimbaud italiano, quindi ci sono anche questi tentativi di stabilire delle relazioni, no? Di trasportare la poesia francese in Italia. Per esempio, con Baudelaire, Campana condivide un grande amore per artisti come Leonardo da Vinci, come Michelangelo. Quindi non c'è solo la poesia che accomuna queste figure, ma anche un grande amore per un certo tipo di arte, sia quella, diciamo, rinascimentale, quella dei cosiddetti primitivi, cioè quelli che dipingono prima di Michelangelo e di Leonardo, sia per quella moderna, naturalmente. Campana frequentava a Parigi, in Italia, a Bruxelles, i musei, andava a vedere le opere, quindi era molto interessato anche a questo tipo di produzione artistica contemporanea.
E Renato Martinoni, partiamo dal principio, pensando al suo libro. Allora, intanto abbiamo detto è un romanzo. Partiamo dal titolo, Ricordi di suoni e di luci. Perché questa scelta? Che cosa si riferiscono i ricordi di suoni e di luci?
Intanto devo dire, il titolo l'ha scelto l'editore, la prima volta in vita mia che l'editore la vince, no? Io avevo scelto un altro titolo, poi l'avevo anche cambiato, e poi l'editore chiaramente pensa a un titolo un po' trasparente. Ricordi di suoni e di luci è un verso di Dino Campana, quindi insomma ci si riferisce al tema della memoria, chiamiamolo così, no? Che è importante nella poesia di Campana, anche se naturalmente è una memoria del tutto particolare, e poi i colori, i suoni, le luci, che sono aspetti davvero importanti nell'opera di questo poeta. Il romanzo chiaramente diventa un'altra cosa, perché un romanzo non è un saggio critico, è una storia narrata, una storia in cui l'autore si muove tra, almeno nel mio caso chiaramente, non è sempre così, ma tra la storia, tra un fondamento solido, diciamo così, basato sulla realtà dei fatti. Campana ha lasciato molte lettere, per esempio, e poi chiaramente questo bisogno di andare oltre non vuol dire naturalmente soltanto inventare, divertirsi a raccontare, ma vuol dire cercare di avventurarsi nel mondo, chiamiamolo così, della fantasia, poi non so se sia solo fantasia, ecco.
Senta, ma il titolo che invece aveva pensato lei qual era?
Ma il mio primo titolo era Il malo vento, cioè il vento cattivo, perché lo avevo tratto da alcuni versi del poeta Sbarbaro. Un giorno Campana incontra Sbarbaro a Genova, bevono qualcosa insieme, poi si alza e se ne va, e Sbarbaro in una sua poesia dice se lo portò via il malovento, perché la vita di Campana è una vita, diciamo così, di sballottamenti continui, no? Di vagabondaggi. Campana è un uomo che non è mai fermo, continua a scappare di casa. Lui è nato a Marradi, sull'Appennino tosco-emiliano, ha cercato di studiare a Bologna e a Firenze, ma la sua vita è fatta di continue fughe, di continui vagabondaggi, spesso in Svizzera, va in Francia per un anno e mezzo e in Argentina, spesso in prigione, poi spesso in manicomio. E vogliamo ricordare che all'età di 33 anni finisce per sempre nella clinica psichiatrica di San Salvi e poi di Castelpulci a Firenze, cioè la sua vita termina quando lui è ancora molto giovane. E quindi da questa vita così terribile, intanto mi è sembrato qualcosa di molto bello, non lo dico, diciamo, senza rispetto per il personaggio, ma seguirlo e soprattutto seguendolo cercare di capire che cosa vede, che cosa vuole. La mia tesi è un po' questa, no? Campana si rende conto di non essere più poeta, di non riuscire più a fare poesie, ed è questo il vero motivo per cui lui è così giovane ancora, dopo aver pubblicato un unico libretto, impazzisce e quindi finisce in un manicomio dove morirà. Il primo titolo era questo, ecco, e poi ce ne sono stati probabilmente anche degli altri, ma alla fine va bene anche Ricordi di suoni e di luci, proprio come dicevo prima, perché da un lato la memoria filtra gli eventi della vita e poi la poesia di Campana è fatta di colori. È un poeta, qualcuno ha detto visivo, qualcun altro ha detto visionario, direi che queste due componenti ci sono, sia nella sua poesia, direi anche nel suo modo di vedere le cose.
Certo, a questo proposito, perché ero andata a cercarmi la pagina proprio pensando anche al titolo, quando siamo a Palazzuolo 1916, il capitoletto si conclude proprio con questo pensiero di Campana. Insomma, lui si dice qui: chiude gli occhi e immagina un paesaggio colorato, di azzurro come il cielo, di verde come la natura, di bianco come le ali delle colombe, perché gli piacciono i colori e la poesia, pensa il vagabondo, è fatta di suoni e di colori, il verde, il bianco, il rosso e anche il nero.
Sì, in questo caso direi sono colori anche un po' simbolici, nel senso che il romanzo tra l'altro si suddivide in quattro parti e sono questi quattro i colori che fanno un po', diciamo così, da padroni. Non solo i colori, ma anche il tema della fata. La prima parte si intitola La fata verde. In realtà La fata verde è la traduzione italiana del francese La fée verte, che è l'assenzio, cioè quello che si beveva, che bevevano i poeti che lei ha citato prima, no? Rimbaud, Verlaine,
certo,
probabilmente anche Campana. Ma la fata poi diventa bianca, entra in gioco nel secondo capitolo anche una figura che realmente ha incrociato Campana, cioè la poetessa e scrittrice Sibilla Aleramo. Quindi c'è la storia di un amore infuocato, un amore terribile anche, perché poi lascerà dei segni profondi nella mente di Campana. E poi c'è la fata rossa, che chiaramente forse allude anche, come dire, al sangue, a qualcosa che sta per capitare. Alla fine, proprio nell'ultima scena, si incontra una fata nera che è la poesia, insomma tutti i lettori lo capiranno. Tra l'altro, forse volevi ancora ricordare una cosa: il nome di Campana non compare mai nel romanzo, lo si legge soltanto proprio nell'ultima pagina sulla lapide della sua tomba, che questa fata nera guarda con i suoi occhi, con il calore così del suo sguardo.
Ma detto questo, in realtà prima si dicevano di Dino Campana il vagabondo, veniva chiamato anche in tanti altri modi: lo strambo, il matto, lo squilibrato e anche l'uomo dei boschi.
Sì, e purtroppo Campana, uomo, quello vero, diciamo così, veniva trattato in questa maniera. Un giorno alle Giubbe Rosse il pittore Carlo Carrà, prendendolo in giro, gli ha detto: beh, torna sulle tue montagne e poi vieni qua a Firenze vestito di pelli di capra. Così veniva trattato campana. Quindi nessuno lo prendeva sul serio, si diceva ma cosa, questo qua scrive cose che nessuno capisce, quindi che cosa possiamo pensare, che cosa possiamo dire di lui? E quindi c'è anche il tema della mancanza totale di rispetto nei confronti di un uomo, della sua tragedia, ma anche di un poeta che viene liquidato in 4 e 4-8. Ci vorranno dei decenni perché la figura di Campana esca da un lato da racconti goliardici, no? Perché tutti i primi biografi si limitano a raccontare una vita fatta di stranezze, di cose curiose, insomma, del modo di agire, di pensare di un pazzo. Soltanto molto più tardi, tra l'altro anche poi quando verrà ritrovato il manoscritto delle sue poesie, lui prima di pubblicare i Canti Orfici, qualche mese prima, aveva dato a due intellettuali di Firenze il manoscritto, l'unico delle sue poesie, loro lo perdono, verrà ritrovato tanti decenni dopo. Ecco, piano piano finalmente il mondo della critica, degli studiosi, forse anche dei lettori, ha cominciato a guardare a Campana con un'attenzione e soprattutto direi un rispetto molto diverso. E quindi anche queste patacche che lui si è portato dietro e che in parte si porta ancora dietro oggi, piano piano sono scomparse, ma anche nel suo paese lo chiamavano il matto. Quindi insomma, qualche volta le parole servono a liquidare in fretta un problema, un aspetto, qualcosa che non si capisce. Invece bisognerebbe cercare di capire le cose, di abbandonare i luoghi comuni, le parole di comodo e cercare di affrontare le età da un punto di vista un po' più serio. Ecco, nel mio romanzo, che è anche un modo naturalmente per riflettere sul personaggio, ho proprio cercato di abbandonare questo mondo di parole che pesavano sull'uomo e sul poeta per andare a capirlo, per cercare perlomeno di capirlo.
Io dicevo prima, appunto, non è la prima volta che lei si occupa di Dino Campana. Allora in questo processo lei ha scoperto qualcosa in più rispetto al passato, a quando già insomma si era occupato di questo poeta e in particolare anche dei suoi Canti Orfici?
Ma non lo so, spero nel senso che il linguaggio del romanzo non è il linguaggio, diciamo, di un saggio critico, no? Di un commento filologico a dei testi. Quindi il percorso della narrazione, come dicevo prima, è comunque un percorso di riflessione, non è semplicemente raccontare, inventare, mettere insieme delle cose. Vuol dire cercare di concentrarsi, di riflettere e di capire. In questo senso, forse la tesi che sta dietro il romanzo mi sembra degna di essere ascoltata, ecco, poi che sia giusta magari qualcuno dirà di no. Campana vive drammaticamente questa coscienza sempre più forte. Prima c'è la speranza, poi piano piano la speranza si trasforma in un dubbio e poi alla fine in coscienza della impossibilità di continuare a essere poeta. E per un uomo per il quale la poesia è tutto, perché per Campana la poesia è tutto, lui non ha nient'altro, non ha l'amore di una donna, non ha l'amore di una famiglia, non ha un lavoro, non ha una casa, cioè è un uomo che vive sulle strade, che viene disprezzato, che viene deriso, mentre tanti altri poeti meno bravi di lui godevano di fama, godevano di sostegno, anche a livello critico, lui viene deriso. Praticamente non c'è nessuno che lo prende sul serio. E allora la coscienza di una poesia che neanche più quella oramai, di una chimera, come la chiama lui, che non lo sostiene più, non è più disposta a stare con lui, diventa la coscienza di un dramma terribile, quindi la fine di quella che noi chiamiamo la vita normale, la fine definitiva. Forse è un po' questa, diciamo, la proposta che faccio molto implicitamente in questo romanzo campaniano.
Senta, un'altra cosa, prima lei menzionava Sibilla Leramo e l'importanza di questa poetessa, però potremmo anche magari raccontare l'importanza delle donne nella vita di Dino Campana a partire dalla madre Nelly.
Guardi, le donne nella vita di Campana sono le prostitute, sono la madre con cui lui ha un rapporto molto conflittuale, sono Sibilla Leramo di cui si innamora ed è un amore violento ma molto appassionato, è un amore vero, credo che le letture di cui parlavo prima, quelle fatte a Ginevra, cioè quelle di psicanalisi dell'arte, ho citato un saggio di Freud, ma ce ne sono altri ancora, lo portino anche a riflettere sul tema del rapporto tra la mamma e il figlio, visto naturalmente in una chiave psicanalitica, così come poteva fare Freud quando parla di Leonardo e dei suoi rapporti con la mamma naturale, perché Leonardo cresce in una casa dove la mamma è la matrigna, non è la sua vera mamma. Ecco, questi saggi che sono interessantissimi e sono anche tra l'altro scritti in maniera quasi narrativa, sembra di leggere un racconto, lo segnano moltissimo, lo fanno riflettere molto e appunto lo portano a una sua coscienza delle cose, del rapporto tra l'uomo e la donna, tra il figlio e la madre, che lo fanno soffrire, nel senso che lui ha la coscienza di queste realtà e quindi soffre ancora di più. Ecco, questo è un po' il rapporto che lui ha con le donne. La donna di campana è la chimera, cioè la poesia.
Che è una bellissima immagine. Ricordi di suoni e di luci, storia di un poeta e della sua follia. Il nuovo romanzo uscito per Manni di Renato Martinoni, che è stato nostro ospite qui ad Alice quest'oggi. Renato Martinoni, grazie per essere stato con noi e per avercelo raccontato.
Grazie a lei e buona giornata.
We assume our thrones with a haphazard grace, attached to transitions from disgrace to any place. Regal until the destination arrives, riding by the side of a man old enough to be my father, loving me like a child. A shameful secret, puffy and exposed, bulging, bulging, bulging in his back pocket. On the a new shirt, while his wife's heart drapes the bottles he kisses to forget her face, to forget his children, his other love. Promise of a future killed by the past, a taxi queen, riding the distance of distilled delusion, lighting a worn road in the mind where he drives sorrows older than the promises he could never ever keep. I'm a new day rising, his hand on my thighs, his eyes inside mine, looking into a home that I could be. When I feel like home to him, I feel like I could be home to myself.
Un grande piacere avere il nostro ospite questo pomeriggio qui ad Alice, Fabio Andina, fresco del Premio Svizzero di Letteratura 2025, con il suo romanzo 16 mesi uscito per Rubettino. Buon pomeriggio e ben ritrovato ad Alice, Fabio Andina.
Ma grazie dell'invito, soprattutto buon pomeriggio.
Allora, parlavamo del premio svizzero di letteratura, insomma, perché è una notizia che è arrivata nei giorni scorsi, una bella notizia. Allora, la prima domanda nasce davvero spontanea. Fabio Andina, la storia dei suoi nonni, Giuseppe Concetta, possiamo dire che le ha portato fortuna?
Sì, mi ha portato fortuna e ci speravo tanto. Soprattutto per il fatto che questa qui è una storia che deve essere raccontata, deve tenere accesa la fiamma della memoria dell'Olocausto, quindi questa era la grossa speranza che va spinto e motivato a fare le prima di tutto e poi a scrivere il romanzo.
Diceva, è importante, una storia che deve essere raccontata, che deve tenere accesa la fiamma della memoria, e adesso noi, appunto, questa storia ha trovato la sua espressione nel suo libro, ma presto approderà anche sul grande schermo, vero Fabio Andina?
È vero, perché tutto è nato così. Mentre io stavo facendo le ricerche, questo risale ormai a 6, 7, 8 anni fa, le ricerche sono durate addirittura più o meno 3 anni. Io sapevo che una volta finite le ricerche, una volta che avrei avuto tra le mani il materiale necessario per scriverne un romanzo, avrei scritto un romanzo, questo qui lo sapevo da subito. Però poi più ricercavo, più mi addentravo nella storia e poi anche perché sono andato sui luoghi, cioè il lager di Mauthausen per esempio, lì è nata l'idea di... Io la chiamavo da subito un po' una pazza idea di fare la strada di ritorno che fece mio nonno alla fine della guerra. In poche parole, il 5 di maggio del 45 il lager di Mauthausen viene liberato dagli alleati, dagli americani, e lui dopo 2 mesi arriva a casa, e da mie ricerche lui ha fatto una strada di più o meno 800-850 chilometri che passa per Salisburgo, Innsbruck, Passo del Brennero, Bolzano, Milano, Varese, Cremenaga. E allora mi sono detto, questa strada qui a piedi me la faccio anch'io. E da lì è nata l'idea di poi farne un documentario, perché ho raccontato questa idea al produttore e regista Willy Herman dell'Imago Film di Lugano, e Willy Herman ha detto subito, da qui ne nasce un documentario.
E quindi, insomma, tra poco potremo vedere anche noi poi il documentario sullo schermo. Lei diceva del percorso che ha fatto suo nonno una volta liberato dal lager di Mauthausen, e devo dire che questa è anche forse la parte del suo racconto che mi ha toccato di più, che ho trovato più letterario, forse anche più poetica, che è un po' la parte conclusiva, no? Dove lei in qualche modo racconta, ecco, il, non tutto il percorso, ma lo stato d'animo del nonno che torna a casa. E mi sembra anche di poter dire che rispetto al suo lavoro precedente, La Pozza del Felice, qui ritroviamo, come dire, un po' uno dei leitmotiv della sua scrittura, cioè la presenza della natura che c'è sempre ed è sempre in qualche modo di sostegno, di supporto, forse anche in armonia, ecco, con l'uomo. Ma magari anche solo una mia interpretazione, però io così l'ho percepita.
La parte del romanzo che narra il ritorno a casa del nonno l'ho pensata proprio così io, di eliminare la presenza dell'essere umano e mettere mio nonno in contatto diretto con la natura. Infatti lui cammina, sì, prima assieme a un compagno, però cammina e non c'è niente. Lui di principio deve stare alla larga dalle persone perché non si fida, non sa cosa sta succedendo attorno a sé. Sa di essere libero, ma non riesce nemmeno a capire cosa significa in quel momento essere libero dopo aver passato 16 mesi tra prigioni e lager di Mauthausen. Quindi io gli ho dato questo compagno di viaggio, questa compagna di viaggio che è la natura, cioè non solo la natura ma quello che succede anche sopra al pianeta Terra. Quindi lui è accompagnato dalle stelle, dalla luna di notte, e c'è la meteo, c'è il vento, c'è la pioggia, il tramonto e l'alba, c'è tanta natura e di conseguenza c'è questo forte contrasto tra la drammaticità del momento e la poesia della natura. E è inutile dire che io mi sono trovato benissimo a mio agio a scrivere questa parte. Ero dentro il romanzo.
E questo devo dire che si percepisce per chi appunto la conosce, ha già letto anche La Pozza del Felice, devo dire che questo, almeno io l'ho sentito immediatamente. Ecco, le volevo fare una domanda personale, perché qui naturalmente lei racconta un periodo particolare della vita dei suoi nonni, sono questi 16 mesi in un contesto storico particolare, ma invece da un punto di vista personale, che cosa le hanno lasciato i suoi nonni per la vita, per la sua vita di oggi?
Io sono stato fortunato di avere conosciuto entrambi, mio nonno è deceduto quando io avevo 12 anni, la nonna è deceduta quando io ne avevo quasi 30. E il rapporto con loro è stato molto stretto, vivevamo vicini e adesso come adesso, dopo aver fatto le ricerche e dopo aver scritto il romanzo, io mi sono riavvicinato molto a loro, me li sento tutt'oggi molto vicini, questo per il fatto che io li ho riportati alla vita sulle pagine e penso che quel che succederà dopo aver fatto la camminata a Mauthausen, Kremenaga, e ricordo che partirò il 5 di maggio di quest'anno da Mauthausen e per 45 giorni camminerò fino ad arrivare a Kremenaga. Dopo quella camminata sicuramente mi sentirò ancora più vicino al nonno, perché ripercorrerò quelle che sono probabilmente i suoi passi che ha fatto anche lui. E questo a me fa bene. È stata una nuova esperienza, è una nuova esperienza sul piano professionale di narrare di qualcuno così vicino a me personalmente. Sotto certi punti di vista è stato anche complicato, difficile, emotivamente difficile fare delle scelte anche narrative, e non sempre si deve essere legati completamente alla realtà affinché poi la narrazione funzioni. Quindi ho dovuto fare delle scelte, queste scelte perché personali sono state anche difficili, e tutto questo però ha giocato un ruolo molto importante in quello che è il mio lavoro, cioè ti dà quella sicurezza in più, ti dà quella spinta in più di poter entrare anche a raccontare in certi ambiti che prima erano un po' lontani, prima si cercava di inventare una storia, invece adesso la storia è lì e la si deve reinterpretare.
Infatti questa sarebbe stata la mia successiva domanda, che però le pongo ugualmente perché magari riusciamo ad aggiungere qualcosa, perché la laudatio proprio con la quale insomma le è stato conferito il premio svizzero di letteratura, intanto ricorda il grande lavoro che lei ha fatto di ricerca e dunque anche tutte le lettere che lei ha ritrovato e i documenti insomma che le hanno permesso, no, di ricostruire la storia dei suoi nonni, però poi viene messo in luce la lingua e la scrittura e si dice, qui cito proprio la laudatio, dice: con una lingua minimale e introspettiva il racconto pone uno sguardo delicato e commovente sulla quotidianità e sui pensieri dei due giovani sposi costretti a questo lungo periodo di separazione e di sofferenza. Quindi la mia domanda era un po', dico in parte forse ha già risposto, come è riuscito a trovare la sua voce e una volta trovata la voce, ecco, per raccontare questa storia, come l'ha tradotta, ecco, nella scrittura che le sembrava più appropriata, proprio perché come lei ha sottolineato si tratta di una storia insomma anche personale che la tocca da vicino, e quindi immagino non sia stato facile trovare la voce e la distanza giusta, ecco, distanza però senza perdere anche una certa vicinanza che poi può essere in realtà il valore aggiunto anche di questo racconto.
Certo, è tutto vero questo, e oltre alla voce c'è da dire anche che ho dovuto pensare a che taglio dare a questo racconto, come passare la storia ai lettori, e c'era il grosso rischio ero incappato in questo grosso rischio per diversi mesi, per diverse pagine, cioè quello di scrivere più che un romanzo, di scrivere un saggio, perché con tutto il materiale di ricerca che avevo sul tavolo, sulla scrivania, era forte la voglia di far sapere cosa avevo scoperto, e quindi sarei incappato in quell'errore, secondo me, di scrivere troppo di cose che la gente già sa. Quindi di raccontare cosa succedeva a mio nonno mentre Mussolini faceva questo, cosa succedeva alla nonna mentre c'era lo sbarco in Normandia, e tutti questi elementi, tutti questi fatti storici ormai acquisiti perché si è scritto e riscritto fin troppo di queste cose, ecco, mi hanno portato a pensare proprio a questo, di fare un salto indietro e non raccontare la storia della guerra, ma di raccontare la storia dei nonni dal loro punto di vista, durante la guerra, che è differente, perché loro in quel momento lì molto probabilmente non sapevano, o sapevano ben poco, o a singhiozzi sapevano cosa stava succedendo nel mondo, perché loro ricevevano le notizie magari attraverso un giornale, e questo giornale riportava alcune notizie dopo giorni dall'avvenimento. Il nonno, che era in prigione o rinchiuso a Mauthausen, non sapeva niente di quello che stava succedendo. Quindi questo mi ha portato a pensare che il romanzo non doveva raccontare la guerra, ma solamente il loro punto di vista. E facendo questo ragionamento ho dovuto fare un salto dentro le loro teste e scrivere quello che loro vedevano e pensavano e dicevano e sentivano, solamente quello.
E forse anche un altro elemento, perché ogni tanto qualche elemento di contestualizzazione naturalmente nel racconto viene dato, e quelli forse più vicini a loro sono gli elementi che vanno a definire i confini, no? Quindi quando si parla del fiume Tresa, di chi sta di qua e al di là del fiume, quando c'è la rete metallica ad esempio, ecco, questi elementi che fanno un po' da contesto e da ambientazione della storia, per farci capire insomma che cosa accadeva in quel momento e che spirito c'era, che atmosfera si viveva.
Sì, di questo ne ho dovuto parlare proprio per contestualizzare la storia, per posizionarla in un luogo e in un tempo, senza però esagerare. Per esempio, quando il punto di vista è quello dei bambini, ecco, lì mi sono trovato molto bene a raccontare, perché il loro punto di vista era quello ingenuo e ingenuo proprio del bambino, che non sa quello che sta succedendo. Stanno vivendo all'interno di una guerra, ma non lo sanno, non capiscono, oppure anche perché gli viene un po' nascosto il tutto. E lì mi sono trovato molto bene a descrivere, a inventare situazioni anche felici, anche completamente in contrasto con quello che stava succedendo. E l'aiuto di avere due bambini piccoli nella storia è proprio quello che con loro ho potuto fare dei contrasti forti tra il bello e il brutto, la felicità e la drammaticità della situazione. E sì, e poi soprattutto nel romanzo ho voluto evitare quasi del tutto di mettere delle date, forse non ci sono nemmeno delle date. Nel romanzo non esce mai la parola Mauthausen, quindi siamo abbastanza staccati dalla guerra. Io lo immagino sempre così, questo romanzo è un dipinto fatto olio su tela, per esempio, in cui lo sfondo è la guerra, però tutto quello che compare, che vediamo quando guardiamo questa tela, è la storia dei nonni. Quindi lo sfondo rimane lontano, lo si vede, lo si intravede ogni tanto, e quello che risalta è proprio l'introspezione che ho voluto dare alla storia, cioè i pensieri dei nonni, che pur a distanza riescono a parlarsi, no? La nonna scrive delle lettere che poi nasconde in un cassetto, guardano la loro stella e si parlano, il nonno parla alla nonna, la sogna, quindi c'è pur sempre un dialogo tra loro due, anche se sono a distanza e anche se non sanno se l'altro è ancora vivo.
Certo, un po' come se lei attraverso un piccolo microcosmo riuscisse poi in realtà a raccontarci, o comunque a farci intendere anche qual era il macrocosmo di quel tempo, anche se poi il macrocosmo alla fine resta sullo sfondo, perché a noi, come lei ben diceva, ci interessa il microcosmo. E devo dire che un'altra cosa che emerge sempre, lei diceva, loro due comunque continuano questa sorta di dialogo attraverso le lettere, pur non sapendo, ecco, se magari la persona alla quale si sta scrivendo sia ancora viva. E devo dire che attraverso le lettere, ma non soltanto, anche attraverso i dialoghi tra i personaggi, perché non ci sono soltanto i due nonni, naturalmente nella storia un altro elemento che non manca mai è quello della speranza. E mi viene in mente anche un passaggio a pagina 83 dove si parla di nuvole, di conigli bianchi, eccetera, e ad un certo punto si dice che bisogna ricordarsi di alimentare il fuoco della fantasia in questo mondo di ombre.
Sì, questa è una frase che dice un nonno alla bambina. E questa qui è un messaggio che dico io, scrittore, al lettore, poche parole, attraverso la voce del nonno. La speranza, la fede e la resistenza fisica e psicologica sono la base, sono il tema di questo racconto. Sono due persone in un periodo storico difficilissimo, dove il nonno è stato portato via, la nonna non sa neanche dove l'hanno portato, chi l'ha portato via, cosa è successo, è un periodo di incertezze totali e l'unico appiglio che hanno entrambi è proprio la speranza e la forza di resistere per magari un giorno rincontrarsi. Questo qui è un po' il leitmotiv. E la fede anche conta tanto. La nonna che prega davanti alla statuetta della Madonna Immacolata mattina e sera, chiedendo alla Madonna: per favore fammi ritornare a casa mio marito, e se un giorno ritornerà a casa sano e salvo, ti prometto che...
E qui non diciamo.
Poi alla fine del romanzo la promessa la mantiene. E
sì.
Solo chi legge il romanzo saprà e capirà qual è la promessa fatta. E questo di mantenere la promessa, ecco, rafforza ancora di più quella che è la forza e l'attaccamento alla fede di entrambi, del nonno e della nonna.
Certo.
Cioè lei non lo diceva così tanto per dire, lei lo diceva seriamente e il voto che ha fatto l'ha mantenuto.
E anche quella forza, no, di credere davvero in qualcosa che forse oggi un po' ci manca nel nostro mondo contemporaneo. Quindi non soltanto dire delle cose, usare delle parole, ma anche riempirle, ecco, poi davvero di significato ed essere coerenti con quello che si dice e credere davvero profondamente in un qualcosa di importante, come nel loro caso. E senta, ancora una domanda, perché noi dicevamo appunto, lei è riuscito a ricostruire la storia grazie alle lettere, ai documenti, eccetera, ma mette anche in luce nel racconto come una volta tornato a casa nonno Giuseppe non volesse raccontare quello che gli era accaduto. Quindi questa era una mia curiosità. Il nonno non le ha mai raccontato nulla, ecco, non ha mai neanche così, non si è mai lasciato sfuggire nulla o non ha mai fatto un accenno a quello che gli era capitato, alla sua storia di questi mesi?
No, lui non raccontò nulla a parte due piccoli aneddoti che compaiono nel romanzo, uno dei quali è la scala. Lui forse più di una volta, forse due o tre volte si è lasciato scappare questa parola, la scala della morte, la scala della morte del lager di Mauthausen. Sono quelle centinaia di scalini scavati nel granito che portavano dalla cava dalla quale si estraeva il granito, i blocchi di granito, portavano fuori dalla cava per poi andare a mettere questi pezzi di granito sui carri ed essere trasportati prima di tutto a Linz. E da Linz, a Linz per esempio hanno costruito, e sono tuttora lì, hanno costruito dei palazzi, due dei quali è l'università di Linz, costruiti con i blocchi di granito scavati dai prigionieri del lager. E lui disse quelle due o tre parole della scala, però no, non raccontò mai niente. E aveva in tasca il libretto di lavoro rilasciato dal Terzo Reich che tuttora conserviamo. E quello mi ha aiutato tanto a iniziare le ricerche. Poi le ricerche mi hanno portato a Varese da uno storico, questo storico sono andato a finire su archivi e prigioni, eccetera. E però dalle parole del nonno ho poco, niente anzi. Ma dovette far così per salvare se stesso, perché o blocchi i ricordi drammatici, o te li tieni tutta la vita e devi farci i conti e non è facile. Sono tanti quelli che, tornati a casa da un campo di concentramento, poi si sono suicidati. Oppure altri hanno speso la vita intera a divulgare, a parlare.
Ognuno trova poi il suo modo, no, di andare avanti e di ricordare o meno, di raccontare quello che gli è capitato, però è vero che in molti hanno scelto anche di non raccontare nulla di quello che gli era capitato e di iniziare semplicemente, o di provare insomma a iniziare una nuova vita dopo quello che gli era successo. Fabio Andina, dicevamo all'inizio del documentario, ma lei sa già dirci quando sarà pronto? Ci vorrà del tempo per lavorarci?
Ci vorrà del tempo, ma non tantissimo, spero. Io non vedo l'ora di vederlo. Allora, io inizierò la camminata il 5 di maggio, la concluderò a Kremenaga il 18 di giugno, 45 giorni di cammino, zaino in spalla, tenda e sacco a pelo. E il documentario avrà come temi, sì, oltre il cammino può essere inteso in tanti modi, no? Il cammino fatto per elaborare qualcosa, per pensare, per stare da soli, però oltre al cammino il documentario avrà come temi la storia, no? Ma anche la cultura, quindi sarà solamente Alfa Biondina che cammina, ma ci saranno tanti incontri, interviste, persone che ho già contattato che mi aspetteranno lungo il percorso da Salisburgo a Linz, a Bolzano, a Milano, eccetera, eccetera. E magari per la primavera dell'anno prossimo sarà pronto, spero anche prima.
E sarà comunque un documentario prodotto dalla RSI?
Prodotto anche dalla RSI, sarà un documentario che dovrebbe arrivare a essere lungo almeno 90 minuti. Come dicevo, il produttore è Willy Herrmann della Imago Film, Willy Herrmann è anche il regista. Stiamo limando le ultime cose, ma la sceneggiatura è fatta e mancano 2 mesi e mezzo. Adesso io quello che sto facendo, ormai la sceneggiatura è pronta, quello che sto facendo è allenare gambe, spalle, schiena e testa, soprattutto a dover camminare tutti i giorni quei 20-25 chilometri.
Insomma, sarà un bel viaggio anche di scoperta questo che si accinge a fare. E, un'ultima cosa sulla quale vorrei chiudere: la Posta del Felice ha già avuto, diciamo, la fortuna, ma dico fortuna perché non capita sempre per le edizioni in lingua italiana, di essere tradotto in tedesco per il Rotpunk Falak e poi anche in francese per le edizioni Zoé. E adesso già per 16 mesi si sa che uscirà anche in tedesco, vero Fabio Andina?
Sì, vero, La Pozza del Felice è uscita anche in spagnolo, tra l'altro. E 16 mesi, in metà aprile uscirà in tedesco, sempre per la Rotpunk Verlag di Zurigo, sempre tradotto da Karin Dimmerling, la quale mi tradusse già La Pozza del Felice, Tessiner Orizzonti, Momenti ticinesi e altri racconti finiti poi in antologie germanofone. E adesso grazie a questo premio di Svizzero di Letteratura spero che altri editori esteri possano venire a bussare alla porta, e la speranza è quella, perché l'apertura di questa telefonata, di questa chiacchierata, il messaggio del romanzo deve girare, deve mantenere accesa la fiamma della memoria.
Allora, noi oggi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto e speriamo, insomma, che possa esserci davvero in questo senso un passaggio di testimone, un passaparola, ma soprattutto noi ringraziamo Fabio Andina per essere stato con noi e per averci raccontato 16 mesi uscito per Rubettino. Grazie Fabio Andina, buon lavoro e buona preparazione.
Grazie, grazie mille, a presto, alla prossima.
Alice. Alice.
Ciao, sono Giuliana Altamura e oggi vi parlo de La metà della vita di Teresia Mora, pubblicato da Gramma, il nuovo marchio di Feltrinelli, traduzione di Daria Biagi. Teresia Mora è nata nel 1971 a Sopron, in Ungheria, da una famiglia appartenente alla minoranza linguistica tedesca e ha trascorso i suoi primi 18 anni in un villaggio al confine con l'Austria, a ridosso della Cortina di Ferro, per poi trasferirsi a Berlino nel 1990. Nelle travagliate vicende di Muna, l'indimenticabile protagonista della metà della vita, Teresia Mora trasferisce la propria esperienza della Berlino post-caduta del muro, con il suo clima sociale e culturale in trasformazione. Un clima di fermento in cui fioriscono più possibilità di quante la giovane Muna, cresciuta in una piccola cittadina della DDR, potesse mai sognare, ma che porta con sé l'inevitabile difficoltà della costruzione o ricostruzione di una propria identità dopo un trauma storico. Ed è proprio grazie all'abilità dell'autrice, alla sua capacità di coinvolgerci nella vita di Muna, una vita fatta di incontri, di viaggi, di delusioni e speranze, ma soprattutto una vita segnata da un amore rovinoso, che il personale si mescola al collettivo e la grande storia assume la profondità e l'intimità di una confessione. Muna ha solo 18 anni quando conosce Magnus, un uomo taciturno e scostante, che sembra riempire un vuoto nel cuore della ragazza, cresciuta senza un padre e con una madre alcolizzata e altrettanto assente. Magnus, tuttavia, dopo aver passato una notte con lei, sparisce nel nulla. I due si rincontrano a Berlino anni dopo, in seguito alla caduta del muro, e danno inizio a una relazione tossica, in cui regnano l'incomunicabilità e la manipolazione, e che si farà via via sempre più violenta e a tratti, per il lettore, difficile da sostenere. L'autrice accenna appena le difficoltà che Magnus ha dovuto affrontare nel corso dell'infanzia e che l'hanno reso un uomo per il quale amore, vincolo e controllo sono indistinguibili, mentre lascia emergere con grande finezza psicologica, attraverso le negazioni, le cancellature, i non detti, quanto Muna sia stata segnata dal rapporto con la madre. E sia alla madre che a Magnus, la protagonista rivolge parole strazianti. «Se mi dicessero che mi vogliono bene», afferma, «non solo gli perdonerei qualsiasi cosa, ma mi sforzerei per rendergli la vita migliore possibile». E così Muna ignorerà, o forse sceglierà di ignorare, che vivere con Magnus significa rinunciare alla propria identità, alla possibilità di costruirsi una carriera, di veder fiorire il proprio talento. Equivale a vivere nella paura costante di infrangere una regola che nemmeno si conosce e a dover accettare l'impossibilità di avere l'amore senza il dolore, o viceversa. La metà della vita è un romanzo tutt'altro che consolatorio. Si rifiuta di compiacere il lettore, lo lascia vagare piuttosto nell'incertezza. Nella scrittura di Mora manca un qualsiasi obiettivo didattico. Non affronta il tema della violenza sulle donne con una finalità educativa, ma ci precipita nell'abisso dell'ossessione amorosa attraverso la voce inaffidabile di una protagonista ben lontana dal prendere coscienza di se stessa, piena di insicurezze e allo stesso tempo mossa da una vitalità invincibile. La forza di Mona, sarà lei stessa a scoprirlo, è la forza della letteratura.
E con la storia di Muna e della sua ossessione amorosa per Magnus siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di oggi di Alice. Vi ricordo, se non foste riusciti a prenderne nota, a segnarvi i titoli che abbiamo raccontato in apertura: Le disavventure di Pat Hobby, uscito per Mondadori; Ricordi di suoni e di luci, storia di un poeta e della sua follia, uscito invece per Manni; e poi 16 mesi, la storia dei nonni di Fabio Andina, pubblicata da Rubettino. Grazie per essere stati con noi. Voi lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua, restate dunque all'ascolto delle nostre frequenze. Da Natascia Fioretti e Mattia Pianezzi l'augurio di un buon fine settimana e a risentirci presto.